alfa ti osserva. Zeta zero alfa di plasma. Zeta zero alfa.
Non è dubbio.
Zeta zero alfa ti spranga. Zeta zero alfa ti accerchia. Zeta zero alfa.
Clone studio.
Zero alfa che salta, zeta zero alfa che corre, zeta zero alfa che devia, zeta zero alfa.
Clone studio.
Ben ritrovati amici di Radio Bandiera Nera, io sono Nico dalla Spezia e abbiamo appena sentito New Pan Med degli Zeta Zero Alfa, Contro il Dubbio, Clone il Dubbio. Oggi parleremo insieme dell'emergenza coronavirus, quindi di un argomento di stretta attualità, e parleremo anche di fake news e appunto abbiamo intitolato questa trasmissione con la scusa del coronavirus, perché parleremo anche di tutte quelle misure che il governo, che anzi i governi nazionali delle varie nazioni stanno mettendo in atto appunto per fronteggiare questa emergenza sanitaria. Infatti iniziamo col dire che appunto oltre all'emergenza sanitaria sotto gli occhi di tutti con il triste numero dei contagi e soprattutto quello dei morti, e l'emergenza economica che è appunto la conseguenza dei lockdown, delle chiusure di tutti i negozi, delle attività stabilita per tentare di arginare un po' i contagi, esiste anche un'altra emergenza diversa dalle prime due, ma non per questo di minore importanza. Infatti l'emergenza che è legata alla nostra libertà, la nostra libertà che in questo momento è, possiamo dire che è in pericolo, è limitata. Non stiamo parlando con questo solo della libertà di spostamento, con tutti noi sottoposti agli arresti domiciliari, ma voglio fare riferimento anche a un'altra cosa che è forse ancora più importante, che è la libertà di parola e di espressione. Infatti, a seguito dell'espandersi del coronavirus, in diversi paesi, in tanti paesi, già sono state messe in campo delle misure per appunto arginare la libertà di parola e la libertà delle idee con la scusa appunto del coronavirus. È stata introdotta una task force in contrasto alle fake news in Gran Bretagna, che si pone proprio l'obiettivo di controllare le false informazioni che circolano online, perché è considerato un pericolo per la sicurezza nazionale. In Germania è anche successo un fatto molto grave, dove un avvocato, una donna, è stata prelevata forzatamente dalla sua abitazione e rinchiusa in un istituto psichiatrico. La sua colpa qual è? Quella di aver chiesto pubblicamente il 3 aprile scorso la fine dei provvedimenti imposti dalla Merkel ai cittadini tedeschi, in evidente violazione della Costituzione del paese e della legge sul controllo delle epidemie. Ma anche il nostro paese non è da meno. Infatti, non è una novità, insomma, che la libertà di informazione in Italia è sotto attacco, non vanta di una salute eccellente. Pensiamo per esempio alle commissioni e le varie commissioni segre contro l'odio, alla chiusura delle pagine Facebook, ai tentativi comunque di tappare la bocca a tutte le voci controcorrente. Ma adesso, sempre con la scusa del coronavirus, si sta avendo una forte accelerazione in questo senso. Infatti vengono in mente film distopici come per esempio Fahrenheit 451, Il Ministero della Verità, ma anche Gli Scritti di Marcuse, dove si parlava di una dittatura meno appariscente, non violenta, senza appunto l'uso del carattere muscolare. Comunque, una fantastica trovata anche nel nostro paese è quella dell'introduzione di una task force tutta nostra contro le fake news, istituita dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella, che si occuperà, come si legge, di monitorare le notizie e di garantire un'informazione corretta relativa all'epidemia del coronavirus. Sottolineiamo informazione corretta, con tutte le balle e le informazioni quantomeno imprecise e discordanti che abbiamo sentito ultimamente. Ma questa voglia di censura, questa limitazione della libertà di parole, di stampa, nel nostro paese non, come vi dicevo, non è una novità e si sta portando avanti principalmente su due binari. Uno è quello della legittimazione del giornalismo mainstream come unica fonte valida, e l'altro è quello al contrario, della delegittimazione della libera informazione, quindi delle voci alternative. Per quanto riguarda la legittimazione di un'unica fonte valida, abbiamo ben presente tutti quella pubblicità, quel spot che gira, che ogni 5 minuti ci propongono in televisione, dove appunto si dicono, invitano a informarsi e fidarsi solo degli editori responsabili. Gli editori responsabili, quelli quindi della TV, e gli editori mainstream, gli stessi editori responsabili che abbiamo visto molte volte, loro in primo luogo hanno raccontato una serie di balle colossali, una serie di fake news, come piace chiamare a loro, di proporzioni gigantesche, come per esempio ricordiamo tutti quando la Lorenzin è andata in trasmissione in televisione e parlava di questa epidemia di morbillo, dei 200 morti a Londra, quando in realtà c'era stato un solo morto di morbillo a Londra. Ricordiamo Purgatori sulla 7, quando ha mandato in onda delle immagini del videogame di Call of Duty, spacciandole per invece le immagini esclusive del raid aereo contro Soleimani. Oppure Repubblica, quando parlava dei 200 insulti al giorno alla senatrice Liliana Segre, per poi scoprire che la senatrice non aveva neanche un profilo Facebook e questi insulti non erano 200, meno di meno, non erano rivolti a lei, insomma. Anche questo una notizia sicuramente non vera. Oppure la notizia dell'altro giorno di Andrea Polito del Corriere della Sera, che se ne è uscito con il titolo "Contro il coronavirus meglio un premier donna". Già a leggere primo impatto così questa notizia, uno si pone delle domande. Poi infatti nel primato nazionale, ad esempio, è stata smascherata questa cosa, è stata dimostrata la non veridicità di quanto sosteneva Antonio Polito. Anzi, appunto, si consigliava a Antonio Polito di magari farsi un ripassino in geografia. Ma appunto, oltre al così al pressapochismo da parte di queste persone qua, di questi giornalisti del mainstream, molte volte c'è anche una malafede, e si mente sapendo di mentire, e quindi magari si raccontano le notizie in maniera così discrezionale, facendo passare il messaggio che si vuole. E ogni volta non si rimedia all'errore, anche quando vengono smascherate queste cose, quando si capisce che non sono vere, non si smentisce mai, e quindi rimane così al pubblico l'informazione falsa. Quindi sarebbero questi, noi ci chiediamo, i professionisti cosiddetti dell'informazione? Però quando la bufala arriva dal mainstream e va nella direzione del politicamente corretto, non c'è mai questa rettifica, ma solo un'omissione. Questo per chi avesse ancora dubbi, per dimostrare che questo Ministero della Verità, Task Force contro le fake news, non è altro che un'operazione politica per eliminare le voci fuori dal coro. Ora appunto ci sentiamo una canzone che dedicata proprio ai nostri amici giornalisti, che si chiama "Pagato per mentire" dell'Intolleranza.
Violenza,
Rieccoci insieme. Stavamo riflettendo prima su quanto il giornalismo mainstream in primis si renda spesso protagonista di bufale che vengono smentite quasi mai, e quindi dovrebbero essere loro per primi oggetto della task force contro le fake news di Martella. Quindi, con la scusa di limitare le notizie false sul virus, si mette in realtà in piedi una nuova forma di censura che andrà a colpire solo le voci fuori dal coro, non allineate. La conferma di tutto questo si ha guardando i componenti di questa task force, tutti comunque schierati da una certa parte politica e non di certo imparziali. Quindi da una parte si scrive contrasto alle fake news e dall'altra si legge censura. Infatti chi ha creato confusione sul coronavirus non sono di certo i video dei gruppi su WhatsApp o i messaggi su Telegram, ma i primi a creare confusione sull'argomento sono stati proprio i politici e i membri del governo giallo fucsia. Ci ricordiamo tutti Conte, quello che diceva Conte, appunto, che diceva, usciva in TV dicendo di non preoccuparsi, che in realtà gli allarmismi erano troppi e che non bisognava dar retta a Salvini. E oppure Zingaretti, che continuava a fare gli aperitivi a Milano e che diceva di abbracciare i cinesi, tutte queste cose qua. E quindi loro per primi hanno sottovalutato la situazione e hanno commesso degli errori gravi, degli errori gravissimi, e per poi ricredersi. Ma non solo i membri del governo e appunto i politici, ma anche purtroppo gli esperti e i comitati scientifici hanno detto cose comunque contrastanti. Non c'è mai stata una vera linea guida che i cittadini potessero seguire, quindi è ovvio che i cittadini appunto fossero confusi quando anche appunto gli esponenti del mondo scientifico dicevano cose in contrasto tra loro. Ci ricordiamo appunto anche quando si diceva che le mascherine non servivano a nulla, o Walter Ricciardi che diceva che non serviva a nulla fare i tamponi. E quindi come faranno gli italiani a fidarsi ancora di questi cosiddetti esperti e delle istituzioni che dovrebbero garantire la salute pubblica? E prima di andare avanti e di passare al prossimo argomento, che ha a che fare con il tracciamento elettronico dei movimenti attraverso il telefono e quindi delle varie app e delle varie trovate messe in campo, ci ascoltiamo una canzone degli Ultima Frontiera, Falsi come una birra analcolica.
Arrivo un giorno a casa, accendo la TV, ma c'è il telegiornale, non ne posso più. Con quelle facce stronze, anche se poi lo vedo, di quello che racconta, no, io non ci credo. Ti conosciamo, state attenti, macchine vuote, senza anima. Non ci fregate, sappiamo che siete falsi come una birra analcolica. Scendo al bar per tirarmi su, ma che bella sorpresa, non c'è.
Ben ritrovati amici di RBN, ora parliamo un po' di tutte quelle app e delle notizie in merito al tracciamento elettronico e alla geolocalizzazione delle persone. Infatti io, ma penso come molti di voi, siamo un po' sentiti preoccupati, appunto a tutte queste notizie qua che si sono sentite. Siamo sentiti preoccupati anche perché la task force per la ricostruzione guidata da Vittorio Colao, anziché mettere in campo misure per far ripartire l'economia o per aiutare le aziende o per magari far iniziare a vedere uno spiraglio di luce ai cittadini e a far iniziare a vivere la vita normale, ha pensato invece di introdurre un'applicazione per gestire le autocertificazioni e geolocalizzare i cittadini. Quindi monitorando gli spostamenti di tutti coloro che sono risultati positivi al coronavirus. Chiaramente dice dove gli italiani lo vorranno potranno essere tracciati nelle loro relazioni, e quindi fa passare tutto questo come una cosa, diciamo, volontaria. E dopodiché anche in Friuli Venezia Giulia il presidente della regione ha rilanciato proponendo un'altra applicazione. Massimiliano Fedriga infatti ha proposto un'applicazione per smartphone che sarebbe stata donata in maniera gratuita dal colosso multinazionale Accenture, in grado di tracciare gli spostamenti dei cittadini e per isolare quindi potenziali nuovi focolai di Covid-19. Quindi un sistema di controllo analogo a quello pensato dalla task force di Vittorio Colao, perché anche qui adesione su base volontaria e eccetera. E come funziona questa applicazione? In pratica l'app accede ai dati del dispositivo in caso di positività da parte del proprietario. E quindi queste informazioni andranno al personale sanitario che attraverso un codice numerico personale potrà identificare la persona infetta e quindi ricostruire i contatti che ha avuto questa persona. E chiaramente appunto ci sono stati dei forti dubbi e delle forti preoccupazioni in tema di privacy, e quindi poi si è arrivati all'ultima proposta, che è quella del 17 aprile. Infatti si legge: l'Italia sta per avere la sua app di tracciamento contagi, e il commissario Domenico Arcuri ha firmato rendendo operativa l'ordinanza con la quale viene disposta la stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso del software Contract Tracing e di appalto di servizio gratuito con la società. E quindi qua si ha a che fare con un'app che però si può registrare in maniera anonima e non potrà prevedere sistemi di geolocalizzazione, e infatti funzionerà tramite l'utilizzo del Bluetooth. Anche questa sarà comunque su base volontaria e si terrà traccia anche qui dei contatti avuti con le altre persone tramite il Bluetooth, e nel caso in cui la persona risulti positiva l'utente può dare il consenso al trattamento dei dati, consentendo di individuare le persone con cui è entrato in contatto nei giorni precedenti eccetera e ricostruire gli spostamenti. E quindi anche qua gli sviluppatori ci tengono a chiarire che non viene utilizzata la geolocalizzazione ma il Bluetooth, e l'anonimato sarebbe mantenuto attraverso l'utilizzo di un ID. Quindi tante belle rassicurazioni, ma poi in poche parole alla fine, una volta scaricata l'applicazione, saremo costretti a fidarci. Poi oltre che sulla privacy ci sono dubbi anche sul funzionamento effettivo di quest'app, anche perché per essere efficace chiaramente dovrebbe essere utilizzata la maggior parte dei cittadini, altrimenti diventerebbe assolutamente inutile. Ecco, tante persone sono già disposte all'accettazione e all'utilizzo di queste applicazioni e di questi meccanismi, però noi comunque invitiamo a non abbassare mai la guardia e soprattutto a non fidarci ciecamente di quello che ci dicono, ma a informarsi e a leggere eventuali condizioni e comunque a ricercare tutti i dati negativi che non ci vengono fatti notare. Infatti sono molto abili a vendere bene tutte queste misure e a farle passare come positive, necessarie, senza però mettere in luce gli aspetti negativi. E magari ti introducono anche dei bonus, comunque dei vantaggi per chi le utilizzerà, quindi facendole sembrare proprio come una cosa vantaggiosa, facendole sembrare come un'opportunità unica. E come stanno cercando di far sembrare un'opportunità il fatto che ci concederanno dei debiti, il fatto che l'Europa ci concederà dei debiti, ma questo è un altro argomento. Per quanto riguarda comunque queste app di geolocalizzazione, c'è un allarmante precedente cinese. Infatti in altri paesi, ad esempio la Cina, l'utilizzo di queste applicazioni ha limitato ulteriormente la libertà dei cittadini, già comunque messa a dura prova dal regime comunista. Infatti, tramite le applicazioni WeChat e Alipay, il governo cinese è in grado di avere una mappa a 360 gradi di tutto ciò che il cittadino scrive o fa. Dagli spostamenti agli acquisti, tutto viene registrato e reso disponibile. Molto significative sono state le parole di Maya Wang, della China for Human Rights Watch, organizzazione che produce ricerche e studi sulle violazioni delle norme internazionali sui diritti umani. Dice: quando usciamo o restiamo in un hotel, possiamo sentire un paio di occhi che ci guardano in qualsiasi momento. Siamo completamente esposti al monitoraggio del governo. In Cina è probabile che il virus sia un catalizzatore per un'ulteriore espansione del regime di sorveglianza, come lo sono stati le Olimpiadi del 2008 di Pechino o l'Expo di Shanghai del 2010. Dopo questi eventi, le tecniche di sorveglianza di massa sono diventate permanenti. Ecco, questo è quello che dichiara. Infatti la domanda che ci sorge spontanea è quindi: ma arrivati al controllo degli spostamenti di tutti i cittadini, si può ancora parlare di libertà? Ma soprattutto, una volta terminata la pandemia, siamo sicuri che le libertà alle quali i cittadini stiamo tuttora rinunciando con estrema facilità per paura del virus, torneranno a essere garantite? Chi ci dà la sicurezza di questo? In Italia invece c'è la sensazione che i cittadini, con i loro sacrifici, devono pagare per gli errori del governo, che comunque prima invocava gli aperitivi, invocava alla calma e al non andare in panico, e poi invece ci ha riservato una chiusura totale. Adesso, prima di avviarci alla conclusione di questa trasmissione, ci ascoltiamo il pezzo The Green Day, Know Your Enemy. A tra poco. Bene, rieccoci sempre su RBN e ci avviamo all'ultima parte, ormai alla conclusione di questa puntata. Allora, vista tutta questa situazione, quello che abbiamo detto finora, e quindi dalla censura delle voci non allineate al controllo dei movimenti, ci chiediamo se stiamo andando incontro ad una società simile a quella descritta nei romanzi distopici di Orwell o Huxley. Più in particolare quelli di quest'ultimo, il quale prefiggeva l'affermazione di un totalitarismo dolce nel suo romanzo Il Mondo Nuovo. Huxley infatti era convinto che i governanti avrebbero assunto la forma di questa dittatura dolce, in grado di convincere le persone ad amare il loro stato di schiavitù e ad accettare quindi misure e limitazioni, credendo appunto che questo sia il bene, che questo sia la cosa migliore, come spiegato anche da Edward Bernay nel saggio Propaganda del 1929. Il potere ricorre alla cosiddetta manipolazione dolce per orientare abitudini, pensieri e scelte dei cittadini, anziché utilizzare la coercizione fisica come accadeva in passato, magari per direzionare il consenso. E sempre secondo questa logica, il dissenso invece doveva essere paragonato alla malattia mentale, con l'idea di creare un vero e proprio psicoreato, legittimando così il ricorso a misure repressive. Insomma, se la pensi in modo alternativo rispetto al pensiero unico, vieni denigrato, isolato, oppure sei un pazzo da rieducare per poter essere riaccettato all'interno della società. Il tutto chiaramente secondo la logica del politicamente corretto. Oggi tutto questo, come abbiamo visto in diversi esempi, sembra stia diventando realtà. E quello che fino a qualche anno fa era impensabile, invece oggi si sta piano piano avverando, ci stiamo andando veramente molto vicini. Infatti per questo in questo momento dobbiamo rimanere vigili più che mai, e l'unico modo che abbiamo per contrastare tutto questo è continuare a informarci seguendo quelli che sono i canali alternativi, le fonti libere come il Primato Nazionale e RBN, canali che non devono rispettare questo o quell'altro interesse particolare di qualche singolo, come succede invece molto spesso per i media mainstream finanziati da comunque gruppi, associazioni così un po' non chiarissime quantomeno, e diffondere quindi l'informazione alternativa il più possibile. E niente, ricordiamoci che la nostra privacy è importante, così come è importante la nostra libertà. E prima di regalare i nostri dati personali in giro, riflettiamoci, perché questi potrebbero essere usati comunque per orientare le nostre scelte, per i nostri comportamenti, per proporci in continuazione prodotti o beni di consumo e per controllarci, chiaramente. Cos'altro aggiungere? Quindi restiamo svegli, diffidiamo dai tecnici, dai professoroni, da chi pensa di creare ad arte dei ministeri della verità per decidere cos'è giusto e cos'è sbagliato. E ricorda, il Grande Fratello ti osserva.
Per capire quanto sopportare.
posto, dal tuo mondo lo sai, io posto il mio vetro.
Grande, grande fratello, grande, grande fratello, grande, grande fratello.
Sciacalli è scritto nel destino, in marcia ribelli.